Salve a tutti e bentornati a Museo a Cielo Aperto, il programma che ci fa scoprire il museo all'aperto custodito nel centro storico della città. Siamo in compagnia di Loris Ramponi, ciao Loris.
Salve a tutti.
L'animatore che ci accompagna in questi itinerari culturali tra i tesori del nostro territorio. Allora Loris, nella precedente puntata abbiamo commentato una passeggiata che si snoda tra i luoghi più importanti del centro storico di Brescia. Oggi completiamo questo itinerario con la seconda parte del tragitto.
E ricordiamo subito a chi ci ascolta che la prima parte dell'itinerario, così come le altre puntate di questo programma, è nell'archivio online del sito tesorivicini.it. I percorsi nel centro di Brescia che abbiamo descritto sono ormai numerosi. Si può considerare questo programma come una singolare audioguida che si può ascoltare passeggiando tra le vie della città.
L'itinerario che completiamo oggi però è diverso dai precedenti, perché possiamo ascoltarlo stando comodamente seduti in poltrona, perché è corredato dalle immagini dei luoghi descritti, come avevi suggerito la volta scorsa. Registrazione e immagini possono diventare oggetto di una proiezione pubblica.
Bene, allora siamo pronti per riprendere il cammino da dove lo avevamo interrotto nella prima parte dell'itinerario.
Suggerisco di iniziare con un rapido ripasso dei luoghi descritti nella prima parte di questa passeggiata a Brescia. Siamo partiti dal castello, il punto più panoramico della città, per scendere verso il Museo di Santa Giulia e, dopo essere passati accanto ai resti della Brescia romana, siamo entrati in Piazza Paolo VI, dove abbiamo visto il Duomo Nuovo e il Duomo Vecchio.
E quando usciamo dal Duomo Vecchio, diamo un'occhiata alla lapide posta a destra dell'ingresso. Ci ricorda uno dei più sanguinosi e selvaggi saccheggi che la storia italiana ricordi.
Stiamo parlando del sacco di Brescia del febbraio 1512. Per 3 giorni i soldati francesi depredarono la città, appiccarono incendi e uccisero donne e uomini di ogni età. Tra le vittime di quel tragico evento ci fu il giovane Niccolò Tartaglia, celebre matematico bresciano, che aveva cercato rifugio all'interno del Duomo Vecchio con la madre. Un colpo gli ferì gravemente la bocca, procurandogli una ferita che gli lasciò per sempre la difficoltà del parlare. Da questo fatto deriva il suo soprannome, il suo vero cognome era Fontana.
La lapide posta all'esterno del Duomo ricorda quel tragico evento, mentre in un'altra zona del centro città c'è un monumento dedicato a questo grande matematico bresciano del Cinquecento. La statua è posta accanto ad una sfera armillare ed ora ci spostiamo in quella che è considerata la più bella piazza di Brescia, a pochi passi dal Duomo Nuovo e dal Duomo Vecchio.
Non ci sono dubbi, stai sicuramente parlando di Piazza della Loggia, il luogo emblematico del Rinascimento bresciano. L'edificio che domina la piazza è il palazzo comunale chiamato La Loggia, per il suo caratteristico portico a livello della strada. Ancora oggi è la sede del municipio.
Ci sono 3 curiosità che si collegano a questo edificio. La prima ci racconta che la prima pietra dell'edificio venne posta nel 1492, l'anno della scoperta dell'America, e ancora oggi può essere individuata nell'angolo a sud-est del palazzo. Come seconda curiosità possiamo vedere ancora oggi all'interno della loggia, nel salone detto Van Vitelliano, dal nome dell'architetto che lo progettò nel XVIII secolo, i buchi lasciati nelle pareti dalle pale di cannone sparate dagli austriaci dagli spalti del castello nel 1849, durante la prima guerra d'indipendenza. L'ultima curiosità riguarda il tetto a forma di carena di nave rovesciata, che copre un ambiente impressionante per le sue dimensioni, meta di particolari visite guidate.
E sul lato opposto della piazza, dal 1447, venne costruita una prima torre dotata di orologio. Quella che vediamo ora è sormontata dai match delle ore, che in dialetto bresciano significa i matti delle ore. Sono soprannominati così i 2 automi, che sono figure in legno laminate in bronzo, installate nel 1581, raffiguranti 2 uomini, Tone e Batista, che muniti di martello scandiscono le ore battendo sulla campana. Questa torre dell'orologio ci ricorda quella di Piazza San Marco a Venezia. Come abbiamo già ricordato, Brescia fece parte dei territori della Repubblica Veneta.
Sulla torre dell'orologio c'è il prezioso quadrante astronomico del XVI secolo, munito di diversi dischi, tra i quali quello dello zodiaco, e che rappresenta il modo di scandire le ore adottato in tutto il Medioevo e in buona parte dell'era moderna, sia in Italia che nel resto dell'Europa. La posizione delle ore, come la 18ª in alto al quadrante, ricorda che l'orologio adottava l'ora detta all'italiana, per la quale la giornata terminava al tramonto del sole. Il suo quadrante è ancora concepito secondo la concezione tolemaica, quella che poneva la Terra al centro dell'universo.
Sotto la torre dell'orologio c'è il monumento che ricorda la sanguinosa strage che costò la vita ad 8 persone e ne ferì altre 100. Il 28 maggio 1974 in piazza della Loggia esplose un ordigno collocato in un cestino della carta posizionato sotto i portici. La bomba scoppiò durante una manifestazione sindacale.
Per la città di Brescia, nonostante i decenni passati da quel giorno, la strage di piazza Loggia è una ferita ancora aperta.
Dopo la Loggia e la torre dell'orologio, giriamo lo sguardo verso il lato meridionale della piazza, dove troviamo quello che può essere considerato un museo all'aperto e dal quale abbiamo preso spunto per il titolo di questo programma, appunto Brescia Museo a Cielo Aperto.
In effetti in Piazza Loggia c'è il primo lapidario realizzato in Italia. Nel 1480 il Consiglio cittadino stabilì che le pietre antiche ritrovate negli scavi dovevano essere riutilizzate nella costruzione di nuovi edifici. Ecco perché sul muro del Monte Vecchio di Pietà, sul lato meridionale della piazza, si possono riconoscere numerose lapidi con iscrizioni latine che testimoniano le origini romane di Brescia.
Sul lato opposto della piazza c'è la statua della Bella Italia, il monumento alle 10 giornate di Brescia durante le quali nel marzo del 1849 per 10 giorni la popolazione tentò di ribellarsi all'esercito austriaco che assediava la città. Alle spalle del monumento inizia via Gasparo da Salò, dove sulla sinistra troviamo la chiesa di San Giuseppe, all'interno della quale è stato sepolto in un punto imprecisato Gasparo da Salò, considerato l'inventore del violino e nato sul lago di Garda nel 1540.
Sul pavimento di una delle sale del monastero di San Giuseppe è tracciata una meridiana che risale al 1792. In passato questo manufatto era utilizzato per regolare l'ora dell'orologio di Piazza Loggia. Allo scoccare del mezzodì veniva suonata una campanella e la persona che aveva il compito di sistemare le lancette dell'orologio meccanico posto nella piazza, avvisata da quel tocco di campana, regolava il suo quadrante.
Ed ora andiamo a cercare un'altra curiosità. Ci spostiamo accanto a Palazzo Loggia, verso nord, dove c'è un ampio spazio chiamato Largo Formentone. Qui inizia via San Faustino, il cui andamento sinuoso ci ricorda che fino a metà dell'Ottocento il fiume, ora interrato, era all'aperto e sulle sue rive si affacciavano diverse attività commerciali, come mulini, concerie e lavatoi.
A Largo Formentone, appena 80 cm sotto il manto stradale, è stato scoperto un antico ponte romano che, attraversando il fiume, collegava il Decumano Massimo alla strada romana che correva lungo l'asse est-ovest. Il ponte romano e la Brescia sotterranea possono essere visitati con l'associazione Underground, che si occupa dell'esplorazione e relativa mappatura dei fiumi sotterranei della città.
Già, e a pochi passi da Largo Formentone notiamo un oblò sul marciapiedi attraverso il quale si possono vedere le acque del fiume che scorre ancora sotto la strada e i gruppi di turisti del sottosuolo che con le loro pile visitano la Brescia nascosta.
Ci trasferiamo ora nella terza piazza di Brescia. A sud di Piazza Loggia troviamo Piazza Vittoria, edificata in seguito agli sventramenti operati durante il ventennio fascista. Negli anni 30 del Novecento in quest'area della città venne demolito l'antico quartiere delle Pescherie per costruire Piazza Vittoria. Del vecchio quartiere c'è un unico muro superstite, ora incastonato nel fianco del Palazzo delle Poste, dove, seppur molto rovinato dal tempo e dalle intemperie, si può vedere un affresco di Lattanzio Gambara.
Anche in questa piazza c'è una torre con un orologio, accanto alla quale c'è l'arengario, un pulpito in marmo rosa di Tolmezzo ornato da lapidi, dove sono scolpite in rilievo alcune pagine della storia di Brescia.
Sul lato opposto svetta il grattacielo Torrione che nel 1932 con i suoi 52 metri di altezza era l'edificio più alto d'Italia e il primo in Europa costruito in cemento armato. Alla base di quello che possiamo definire come il primo grattacielo degli anni 30 troviamo il modernissimo ingresso ad una delle fermate della metropolitana di Brescia, una delle più recenti strutture realizzate in Europa in una città di 200.000 abitanti. Questo mezzo di trasporto è stato inaugurato il 2 marzo 2013 ed è composto da una sola linea che collega la parte sud-est della città con la zona nord.
Che idea, possiamo fare un giro in metropolitana, così diamo un'occhiata alla periferia della città, visto che nel suo tratto meridionale la linea corre in superficie.
Oppure possiamo andare verso nord e fare tappa al Museo di Scienze Naturali, dove ci attende un'altra curiosità bresciana. Tra le sale del museo è esposto il più grande meteorite caduto in Italia. Era piombato sulla Terra il 16 febbraio 1883, nel paese della pianura bresciana chiamato Alfianello. Pesava oltre 200 kg. Numerosi frammenti del meteorite sono sparsi in diversi musei del mondo e uno dei pezzi più grandi è esposto a Brescia. Curiosamente, la caduta del grande meteorite che ha colpito la Russia il 15 febbraio 2013, evento che può essere considerato uno degli impatti meteoritici più importanti dei tempi recenti, è coincisa con la festa dei santi patroni di Brescia, Faustina e Giovita, che si celebra proprio in questa data.
Perché non volgiamo lo sguardo alle colline che circondano la città e che fanno parte del Parco delle Colline di Brescia? A nord della città, nel quartiere di Monpiano, si trova una bellissima area naturale.
In questa zona possiamo fare due passi nella parte più verde della valle di Monpiano, area ricoperta da un grande bosco, dove sembra di essere in un ambiente di montagna, ma siamo a soli 5 km dal centro di una città.
Ecco, loro che amano la natura e le passeggiate a piedi o in bicicletta possono raggiungere facilmente questo ambiente naturale, dove proprio all'interno del bosco c'è un rifugio nel quale si può anche pernottare.
Poiché la metropolitana ci aiuta a raggiungere questa meta, speriamo che in futuro venga prolungata ancora di più verso nord, attraverso la Valle Trompia, in modo da collegare rapidamente quei 20 chilometri lungo i quali si snodava l'antico acquedotto romano, del quale rimangono diverse tracce, come il grande manufatto esposto nella piazza principale del paese di Sarezzo. Sopra le vicine montagne, 800 metri d'altezza, c'è un grande parco pubblico, con un prato panoramico sulla cui sommità si trova l'osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane, nato nel 1993 sul Colle San Bernardo e aperto al pubblico nei mesi estivi. Una visita a Brescia è sicuramente piena di sorprese e ci consente di viaggiare nella storia, di esplorare la natura e di perderci tra gli spazi siderali.
E se venite a trovarci nel centro di Brescia, vi faremo scoprire il cuore storico della città in un modo diverso dai soliti itinerari, attraverso curiose passeggiate commentate dalle nostre voci, che si possono scaricare dal sito tesorivicini.it.
Vi diremo qual è il punto di partenza di ogni tragitto, lasciando a voi, come in un gioco, la scoperta dei luoghi descritti attraverso i nostri dialoghi.
È arrivato il momento di salutare i nostri ascoltatori e invitarli a seguire anche i prossimi appuntamenti con Brescia Museo a cielo aperto.
Aspettando di poter ascoltare la descrizione degli itinerari ambientati, chissà, magari in altre località, poiché tutta Italia è un grande museo a cielo aperto.
Alla prossima!
Salve!